要谢谢你。
Magari adesso chi è dimezzato ci dice qualcosa.
Domani, che siamo tutti invitati al pranzo delle famiglie nell'oratorio a Mezzago, ci chiedono di comunicare oggi chi intende fermarsi, quanti siamo, quanti siete, perché loro prepareranno un primo caldo. Chiedono alla famiglia, alla singola famiglia, indipendentemente dal numero dei componenti, di offrire, per dare 5 euro proprio come contributo per le spese dell'oratorio, e di contribuire con un secondo da condividere, che non richiede di essere né cotto né riscaldato in oratorio, perché nel primo pomeriggio c'è questa organizzata questa biciclettata, e se si utilizza troppo la cucina, dopo qualcuno deve fermare a pulire e non può andare in biciclettata, quindi affettati, frizzate, forse salate che non chiedono di essere riscaldati. Quindi se possiamo saperlo adesso quanti siamo domani, lo comunichiamo subito, perché cucinano oggi il pomeriggio. Chi intende fermarsi domani al pranzo dopo la fine del ritiro con e che non si è già iscritto, perché se si è già iscritto in parrocchia Mezzago non lo ripetiamo adesso, perché torniamo su Coralda. 6 5 11 14 23 29 33 35, 39,
una quarantina,
va bene, grazie.
Bene, allora tutti quanti possiamo riprendere. Avete preso tutti i carovetti, perché
si sono grandi.
Anche abbiamo messo un po' di penombra, ma non vorrei che questo conciliasse troppo.
Ma c'è il caffè,
c'è anche il caffè cotto.
Ah, c'è anche il contro caffè.
Vorrei ricaricarsi.
Sì, possiamo anche iniziare proprio con una preghiera, e in particolare una preghiera. Io parlavo con una di voi ricordando magari questo Don Silvano Caccia, che noi abbiamo conosciuto in occasione appunto di incontro delle settimane di spiritualità della SNEI. E ecco, possiamo pregare affidando al Signore la sua storia, la sua vita, che sicuramente in questo momento forse possiamo leggere come una vita è stata anche segnata da grandi incomprensioni e sofferenze. Quindi possiamo, ecco, ricordarli in questo momento di preghiera che per iniziare questo pomeriggio. Padre nostro che sei nel cielo,
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro Padre quotidiano,
e che
noi
i nostri
piccoli,
e non ci dura in tentazione, ma non ci sono. Eterno riposo, Signore, spiega per esempio ci sia che ora ci torniamo su parte del capitolo 18 di l'incontro di Sara e Abramo, quei tre angeli, quei tre messaggeri di Dio. E forse tutti abbiamo un po' già in mente questo brano, però comunque ci sembra bello leggerlo insieme, condividerlo un attimo insieme, e poi ci lavoreremo solo per questo pomeriggio con alcuni spunti che vi proporremo per la vostra riflessione. Quindi ascoltiamo un attimo questo brano e poi ci lavoriamo.
Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché è bene per questo che voi siete passati dal vostro servo». Poi gli dissero: «Fai pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, 3 saie di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Il Signore rispose: «Tornerò da te fra un anno e a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura, ma quegli gli disse: «Sì, hai proprio riso».
Bene, sentito che è un brano ricchissimo, densissimo, quindi noi dimostreremo solo alcuni aspetti di questo brano che ne potrebbero evidenziare anche altri. E quindi abbiamo fatto una scelta, soprattutto coerente un po' col filo conduttore di questi due giorni. Teniamo conto appunto che vi ho scritto qua che nel capitolo precedente, il 17 appunto, precedente all'incontro tra Abramo, Sara e gli angeli messaggeri di Dio, viene sancita l'alleanza, potremmo dire definitiva, con Abramo e Sara. C'è già una prima alleanza nei capitoli precedenti, che non vi sto a raccontare. Comunque questa alleanza ha un tono diverso, è un tono che va a segnare direttamente la vita attraverso la carne, e quindi è l'alleanza attraverso la circoncisione, ed è un'alleanza che è immediatamente segnata dal cambio appunto dei nomi di Sara e Abramo. Non sarà più Abramo, ma sarà Abramo, non sarà più Sarai, ma sarà Sara, come segno di un nuovo inizio. Teniamo conto, ve l'ho messo qua, è abbastanza evidente, non è certo casuale, tra l'altro nel senso di ciò che questa nuova alleanza che il Signore segna con Abramo, che viene appunto segnata in modo irreversibile, proprio in quella carne direttamente impegnata, tra virgolette, nel lato procreativo fecondativo che abbiamo visto così centrale in questa storia. Prima, parlando alla fine della mattinata con alcuni di voi, appunto si discuteva di questa dimensione, no? di questo ritornare di Dio sulla dimensione della fecondità. Ecco, vedremo oggi, riusciremo a inquadrarlo meglio questo tema, inquadrarlo meglio, perché appunto capiremo che quella fecondità è pensata in primo luogo come fecondità dentro uno spazio, che è lo spazio dell'intimità, di relazione tra Sara e Abramo. Comunque, questa alleanza è un'alleanza nella carne, attraverso la carne. Risuonano qua sicuramente le parole appunto di Genesi 2, no? Quell'uomo e quella donna saranno una sola carne, immagine e somiglianza di Dio. Quell'essere una sola carne, uomo e donna, è un essere una sola carne nell'alleanza con Dio. Quindi questo per dire tante cose quanto la dimensione della carnalità è una dimensione propriamente, squisitamente biblica. Squisitamente biblica. Non esiste vita spirituale al di fuori della carne. E anche qui è appunto un tema per noi, coppie, famiglie, che ci interpella in modo particolare, no? Però andiamo avanti perché questa non è la prospettiva di oggi pomeriggio. Allora, noi evidenziamo tre questioni di questo brano che abbiamo letto, che grazie abbia letto dell'incontro a Marmara. Tre questioni e vi abbiamo messo anche tre verbi per questa questione, cioè sarà il verbo del percepire, vedete, poi sarà il verbo del ragionare e sarà il verbo infine del gustare. Gustare, ragionare e percepire. Sono tre verbi squisitamente iniziali, ormai è inutile che lo diciamo, nel senso che il primo approccio è quello percettivo, di entrare quindi la percezione, vi faccio scusare le premesse perché è importante perché non sono tre verbi messi lì a caso. La percezione è quella capacità squisitamente spirituale, appunto, di mettersi in relazione con le cose lasciando che le cose siano esattamente come sono, no? Cioè, la percezione mi permette di entrare in profondità con una situazione proprio perché non desidero modificarla quella situazione, non desidero, no, appropriarmene. La percepisco per quello che è, come se non so, immaginate, vado a farmi una passeggiata in questa bella giornata, percepisco la bellezza di questo sole, di questa natura che sta rifiorendo, percepisco magari, no, i primi germogli di fiori e godo di quella percezione che mi pone apparentemente in una distanza, no? Apparentemente, ma in realtà è un entrare ancora più in comunione, perché io non desidero, non è che vedo me lo accaparro, me lo porto via, la percezione è far esistere le cose per quel che sono. Quindi è un'altissima scuola spirituale quella della percezione. Qui siamo chiamati ad educarci, chiamati a crescere, no? L'esperienza di esercizio è appunto in educazione all'arte spirituale della percezione. Va bene, comunque, questo è un po' il primo verbo. Precede il ragionamento, appunto. Infatti il secondo verbo è ragioniamo, no? Ma prima percepisco, poi ragiono, e allora posso gustare. Il gustare richiama l'assaggiare, cioè l'avvicinarmi e assaggiare, il gustare. Ma prima devo percepire, ragionare per poter gustare. Ok? Allora, percepiamo che cosa? Il primo quadro è questo, percepiamo prima di tutto una condizione di attesa, qui con molti di voi qui presenti, gli amici della CF, abbiamo fatto un corso sul tema dell'attesa. La condizione dell'attesa è una condizione meravigliosa, no? Perché squisitamente spirituale e squisitamente umana, perché la vita è attesa, perché la vita spirituale è attesa. Noi credenti, noi cristiani siamo uomini e donne dell'attesa, perché aspettiamo appunto che il Signore torni. Ma tutta la nostra vita, no, è una proiezione, una tensione verso un qualcosa che deve compiersi. Allora percepiamo, ecco l'invito di percepire questa attesa di Abramo. Abramo attende, è lì posto, seduto fuori dalla sua tenda, una tenda che la vedremo poi anche in un'immagine che grazie ci aiuterà a contemplare, una tenda aperta sui quattro punti cardinali, l'attesa di un uomo e di una donna rispetto alla visibilità del loro amore. Questa attesa di Abramo ci fa pensare appunto a questo uomo a fianco di questa donna che attendono. Che cosa attendono? L'attesa è chiaro che richiama anche la dimensione dell'attesa genitoriale, no? È un'attesa nel senso ampio del termine, no? Ma è un'attesa anche più specifica nel caso di Sara Abramo, perché quella coppia è segnata, diciamo, da un'attesa che non si compie, no? L'attesa di un figlio qui diventa emblema di ogni attesa. colui che attende e colui che in qualche modo sente che la sua vita deve ancora compiersi e che è protegge in questa condizione di attesa. La fede è più attesa che compimento. Noi viviamo il tempo dell'attesa come credenti. Allora quel figlio è emblema in qualche modo di una condizione umana, ma anche di una condizione spirituale. Quando noi prendiamo consapevolezza delle attese che ci abitano, ecco, facciamo un cammino spirituale, entriamo in una sensibilità spirituale, ecco, nel senso proprio che cogliamo lo spirito che anima la nostra vita. Che cosa stiamo attendendo in questo tempo della nostra vita? Qual è lo spirito che sostiene l'attesa di questo tempo della nostra vita? Anche dopo 20, 30, 40, 50 anni di matrimonio. Stamattina, oggi pomeriggio concluderemo con uno scritto di André Gorz, questo filosofo, poi vi racconterò un po' la sua storia se non l'avete presente. Una coppia che si dice in amore, lui ha 86 anni e lei ha 82. E, ecco, quindi l'attesa per dire che proviamo veramente a percepire che cos'è questa condizione, che cosa rappresenta, ma non solo per Abramo, ma per tutti noi. Noi viviamo di attesa. E guardate, la vita spirituale ci insegna che le attese non sono una condizione, appunto, di dire, ah, ecco, no, c'è un qualche cosa che deve per forza compiersi, perché sennò quell'attesa non ha sbocco, no? La condizione spirituale ci mette di fronte al fatto che l'attesa è una condizione di vita. È positiva, perché mi tiene in vita, perché mi anima, perché mi sostiene, perché dà senso alla mia esistenza. Va bene, andiamo avanti. Un'attesa che si fa drammatica in quel momento, perché porta contemporaneamente per Abramo e Sara i segni dell'impossibile e dell'irrinunciabile, un'attesa segnata dal tempo che la sottrae alla speranza. Perché l'attesa è anche questa. È un'attesa segnata dal tempo perché la sottrae alla speranza, perché il tempo passa. Non è casuale che il testo sottolinei quanto Abramo e Sara ormai non sono più nel tempo della fertilità. Quindi è un'attesa che apparentemente può sembrare un'attesa, appunto, vi dicevo prima, un'attesa frustrante. Ma non è un'attesa frustrante. Non è un'attesa senza significato, non è un'attesa finalizzata a nulla. Nel capitolo 21, più avanti, quando Sara avrà già dato la luce Isacco, dirà, siamo capitolo 21, versetti, non lo so qua. Quello segnale. Sara dirà: motivo di lieto riso, ritorniamo sul tema del riso, motivo di lieto riso mi ha dato Dio, cioè Dio mi ha fatto proprio ridere. Chiunque lo saprà sorriderà di me. Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara deve allattare figli, eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Per dire che appunto è un'attesa che qui in questo momento è segnata da un tempo che sembra sottrarla ogni speranza. Ma l'intervento di Dio appunto ci farà vedere che quell'attesa è un'attesa che non può non aprirsi invece a un senso. Che l'attesa è sempre nella logica credente un'apertura a un senso. E non c'è nulla, appunto, di più drammatico di un'attesa privata della speranza. Pensateci, se noi viviamo una condizione d'attesa senza più la speranza che la sostiene, quell'attesa diventa, appunto, una speranza angosciante. Diventa una speranza che ci chiude, che ci fa intravedere il buio. sicuramente tutti questi pensieri nella mente di Abramo sono passati così come diciamo il giorno stamattina, quando Dio gli parlava così insistentemente di questa roba qui. Che cosa avranno pensato? Che cosa avranno pensato? Mi piace sottolinearvi, guardate, questo aspetto, perché mi piace, soprattutto, vi dicevo stamattina, no? Cogliamo la misura. C'è la dimensione narrativa di questo testo, è una dimensione narrativa che vedete che progressivamente ci svela, no? Cioè una costruzione letteraria narrativa che fa nascere, no? Continuamente il desiderio, adesso sono dimenticato di dire come va a finire questa roba, ma fa nascere appunto il chi interloquisce con la parola di Dio, ecco, gli fa nascere ecco, l'idea che tutto esattamente si muove secondo una logica che è da andare a scoprire, no? Non so se avete mai letto qualcosa di questo biblista che Paolo De Benedetti, no? Che lui dice la Bibbia è, cosa dice? Usa una bella espressione, vabbè, comunque la sostanza è un'altra. La Bibbia, lui dice, la Bibbia è fatta continuamente di angoli, no? È tutta un'angolatura la Bibbia. Perché? Perché continuamente si è portato a, no? A voler andare dietro l'angolo a vedere che cosa ci sta, no? E ti mette in questa tensione il testo biblico, no? Ti mette nella tensione di dire, oddio, ma cosa c'è lì dietro? Che mi sveli il senso di quello che io adesso qua sto leggendo, sto cercando di capire. Ed è continuamente, insomma, la Bibbia è un testo che ti invita continuamente a cercarlo. Se noi entriamo come credenti in prospettiva del testo biblico, come una continua ricerca, beh, insomma, ce ne innamoriamo a prima vista del testo biblico. Vabbè, comunque, scusate un po' questa divagazione. Non c'è nulla di più drammatico appunto di un'attesa privata della speranza. Questa è la condizione di questo Abramo seduto fuori dalla sua tenda. Allora, questo è il primo quadro, la percezione di ciò che si muove nel cuore di Abramo seduto fuori dalla sua tenda. Ragioniamo adesso, poniamoci in una dimensione più, un pochino più speculativa. Ragioniamo sul fatto che in quella tenda che cosa rappresenta? È simbolo di che cosa quella tenda? E posso dire qualcosa sicuramente di unico e di prezioso, diciamolo subito, così almeno no, tanto non è che sia un thriller. Quella tenda è l'emblema dell'intimità, è l'emblema del luogo dove Sara e Abramo si incontrano nella loro dimensione più generativa, cioè l'intimità. La dimensione più generativa della coppia è la loro intimità. La tenda è segno di quell'intimità. La tenda è il luogo e lo spazio che difende quell'intimità. Cioè quindi quella dimensione generativa. In quella tenda si genera la vita, perché si genera un'intimità. Allora, sul fatto che in quella tenda è custodito qualcosa di unico e personale. E guardate che la cosa sorprendente è questa. Attraverso quella tenda, guardate, che neanche agli angeli è permesso di entrare. Gli angeli stanno fuori dalla tenda. Abramo non li invita a entrare nella tenda. Stanno fuori. In quella tenda neanche agli angeli è dato di entrare. E a noi, che in qualche modo forse sappiamo più di altri, noi quanto coppie, quante famiglie, sappiamo più di altri che cosa succede in quella tenda. E a noi è dato di comprendere un qualcosa attraverso la nostra vita, in un semplice processo di osmosi. Cioè noi capiamo che cos'è quel luogo, quello scrigno, luogo di difesa, di cura di un'intimità condivisa, lo sappiamo per osmosi, lo sappiamo perché noi stessi lo viviamo. Noi stessi lo viviamo quel luogo lì. Noi stessi sappiamo che la nostra vita dura, che la nostra famiglia, per essere tale, ha bisogno di un luogo da dove tutta questa cosa qui sia custodita, sia difesa, sia protetta. Per che possa essere appunto quell'intimità generativa di vita. L'intimità va difesa, detto in altro modo, va difesa. L'intimità va difesa, va custodita. E noi riusciamo a capire che cosa accade in quella che non viene narrato. Per osmosi, per vicinanza, direbbe il nostro buon Foster, per un'intima corrispondenza d'amorosi sensi. Perché sappiamo cosa accade, sappiamo cosa vuol dire quando le nostre case non sono più dei luoghi dove viene coltivata l'intimità, dove viene alimentata l'intimità. E io rimango conquistato, da questa discrezione di Dio, di rimanere sulla soglia di quella terra. È bellissimo, io la trovo bellissima questa cosa. I messaggeri di Dio rimangono al di fuori della tenda. Quando noi ci siamo sposati, i ministri di quel sacramento siamo noi. Nella tenda, i ministri di quel luogo di intimità siamo noi. Dio ci è vicino, Dio custodisce tutto quello, Dio benedice tutto quello, ma Dio sta sulla soglia. Una tenda che è spazio sacro. In quella tenda appunto è custodito il senso di una vita generata attraverso un'intimità condivisa. Il figlio di per sé non è altro da ciò che accade in quella casa. O se volete, quindi l'attesa del figlio, potremmo dire. O meglio, il figlio è colui che si alimenta di ciò che accade in quella casa. E pane spezzato, e insieme, segni indelebili della benedizione di Dio per ciò che nella casa accade. Capite? Il figlio, l'attesa di Sara e Abramo, ha il nome di un'attesa che appunto è generata da quel luogo, è generata da quella tenda, è custodita all'interno di quella tenda, perché in quella tenda appunto germoglia un'intimità che è generativa di vita. Però vedete, ritorniamo alla triste realtà. Qui si è calato subito la triste realtà per dire, già, ma Sara e Abramo, questo è quello che diciamo noi, no? Adesso, Sara e Abramo. Appunto, peccato che per Sara e Abramo quella casa solo in parte tutto questo. Perché quella casa è per loro anche il luogo di un'attesa infranta e irrealizzabile. E allora, come la mettiamo? Per questa ragione probabilmente qualcosa in quella casa è andato perso, o almeno compromesso. Avete visto già tutto questo, tutto per arrivare a quella famosa domanda di Dio, il senso di quella domanda di Dio. Capite? E allora arriviamo al gustare, arriviamo alla famosa domanda di Dio. Gustiamo infine il senso che anima avrà. E allora qui si viene rivelato, questa storia vi dicevo fatta di angoli, e adesso nel terzo passaggio ci viene rivelata. Guardiamo Abramo, guardate Abramo, cosa fa Abramo? Abramo nel suo protagonismo è preso da un irrefrenabile attivismo, i verbi sono quelli che trovate sul testo, in fretta, corse, si affrettò. Abramo è preso dall'ansia di rispondere positivamente a quella presenza degli angeli, dei messaggeri di Dio, comunque una presenza sentitiva che arriva, è presa da questa, no, da questa frenesia del fare. Ha paura di non arrivare a tutto. La sua relazione con Sara, almeno in quel momento, almeno questo fotografa, no, esclusivamente strumentale, dentro un ruolo, va da lei e dice presto, 3 sacchi di fiori di farina, datti da fare, insomma, no? Cerchiamo di essere ospitali, cerchiamo, no? È preso totalmente da questo attivismo, Abramo, smarrendo appunto il senso della ragione stessa di quella fredda che è l'uomo in cui custodire un'intimità. E di fatti, vedete, la storia si viene rivelata in questo modo. Scusate, queste immagini che dovremmo contemplare, ma volevo prima portarvi. Ai suoi occhi ciò che gli sembra di dover mostrare agli ospiti è la sua capacità del fare, dell'organizzare, del gestire. Pensate quante volte noi cadiamo in questa cosa qua. Le nostre case che cosa diventano? Quelle tende che dovrebbero essere luoghi in cui viene custodita un'intimità generativa di vita, cosa diventano? Dei luoghi in cui, bene o male, noi impariamo a gestire nel migliore dei modi la nostra esistenza. A fare, organizzare, no? Che tutto sia a posto, che tutto sia, no? Che cosa buona! E cosa buona! È chiaro che noi dobbiamo gestire la nostra esistenza, il nostro lavoro, la nostra vita, i figli sono da gestire, che nel senso verrà. Ma se tutto questo vado a offuscare, a nascondere, a mettere in secondo piano la priorità, cioè il senso di quella tenda, tutto il resto, capite, che non ha più valore. Tutto il resto si squaglia. E allora capite la famosa domanda di Dio. E ci arriviamo. Allora, l'arcano è svelato, no? Anche per questo Abramo è spiazzato, è colto di sorpresa l'interrogativo dei tre angeli. Ma dov'è Sara, virgola, tua moglie? Dove sta? Agli angeli interessa vedere quell'uomo e quella donna, uno a fianco dell'altro, gli interessa che loro mostrino nient'altro di ciò che appunto è generato in quella tenda, cioè la loro intimità, cioè il loro essere due, il loro essere una sola carne. Questo è quello che è prezioso agli occhi di Dio. Capite? Chiaro che questa domanda per Abramo è spiazzante, disorientante. Tutto quel suo attivismo è smorzato da questa frase che, no, gli disorienta, appunto, è un angolo, appunto. E gira dietro l'angolo e trova un qualche cosa di inaspettato. Se poi passano tutti. Beh, forse magari adesso cosa dice? Va bene. Ecco, allora fermiamoci, il discorso non è ancora concluso, però fermiamoci un attimo adesso a contemplare, ecco, adesso che l'arcano è svelato, no? Percepiamo un'attesa di come è nel cuore di Abramo un'attesa però in qualche modo ferita da un'attesa che secondo loro non è compiuta. Ragioniamo sul significato di quell'attesa, di cosa dovrebbe essere quell'attesa, di che cos'è, luogo di custodia di un'utilità, e gustiamo poi il fatto che questa roba qui per Sara Abramo è problematica viverla così, perché l'attivismo di Abramo ci insegna che forse qualche cosa fra di loro è andato smarrito.
Questo è tutto un dipinto fatto da Chagall su appunto Sara e Abramo, fa parte di un ciclo di 17 grandi quadri che Chagall ha dipinto tra il 55 e il 66 del secolo scorso sul messaggio biblico, nei libri della Bibbia. Ha scelto di dipingere questo che riguarda Sara e Abramo partendo da un'icona famosa, anzi da più di una icona, ma in particolare da quella di Rubliek della Trinità, che avete presente, dove è rappresentata la Trinità che fa visita ad Abramo e Sara, sotto la quercia di Mamre, però in modo capovolto, cioè Rubliek dipinge sulla sua icona mettendoli di fronte a chi guarda. Mentre invece la scelta di Chagall è quella di capovolgere la scena, cioè chi si siederà di fronte a chi guarda saranno Sara e Abramo, che sono rappresentati qua. Però c'è un'analogia, cioè sia nell'icona di Rubliek che in questo quadro c'è come un invito prospettico a entrare nella scena, no? Nell'icona è sul palco su cui sono seduti e su cui si trova il tavolo, no? Che è come se invitasse proprio ad entrare nella scena, mentre invece qua sono queste ali dei due angeli che sono posti su questo lato, no? Un po' come se invitassero a entrare in questa scena. volutamente si identifica questo come il padre con le ali gialle, che è il giallo, il colore giocale della divinità. E con lassù in alto, qua, viene rappresentata quella che è la tenda di Sara Bramo, fatta di frasche, con l'entrata su questo lato, viene rappresentata anche un'entrata su quest'altro lato, per ricalcare l'immagine della tenda che, come viene detto nella Bibbia, è aperta ai quattro punti cardinali, perché talmente erano aperti loro come coppia, insomma come famiglia, che avevano voluto questo, in modo che chiunque arrivasse da qualsiasi parte, arrivasse nel deserto, poteva trovare ospitalità presso di loro, presso la loro tenda. E infatti questo è quello che succede in questo brano. Ecco, trovo molto bello e significativo anche per le cose che stiamo dicendo questo passaggio, che poi andremo a vedere un po' nel particolare, no? Ecco, volutamente viene dipinta Sara ai margini del quadro, quasi un pochettino ancora fuori, proprio per dire, ecco, centrale è anche in questo quadro quella domanda, dove Sara, tua moglie. E allora, in modo non consono per l'epoca, perché era normale che le donne non si facessero vedere, invece Sara compare, arriva con in mano una pentola, no? Qualche cosa che aveva cucinato per i tre angeli, e questo sguardo un po' sull'apprensivo, un pochettino sul tenero che ha Abramo, anche forse un po' appunto preoccupato di vedere che tutto vada bene, questo suo volere, insomma, far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi, è presente anche in questo suo sguardo, no? Però è uno sguardo comunque tenero, che accompagna il gesto che fa Sara. Il tavolo è già tutto preparato, i tre angeli stanno mangiando, come viene detto nel libro. Su in alto viene rappresentato Dio attraverso questa mano, è un modo usuale che ha Chagall di rappresentare Dio. Per gli ebrei non era possibile rappresentare Dio iconograficamente, e allora lui trova questo espediente di rappresentare ogni tanto una mano che scende dal cielo per dire Dio accompagna e accompagnerà il cammino di Abramo attraverso la sua discendenza, ecco questo viandante sul cammello che segue l'indicazione e la benedizione nel contempo, no, di Dio che indica il cammino. E poi c'è poi questa scena che andremo poi a vedere anche dopo nel particolare, attraverso un particolare. Ecco, però appunto questo è proprio un flash su dove sta la tua moglie, ecco, questo farla comparire così al margine della tela. Questo non so se riuscite a vedere abbastanza, è un particolare appunto dello sguardo di Abramo, qua dietro si vede un po' meglio la porta della loro tenda sullo sfondo. Lo sguardo anche spiazzato di Abramo, perché in definitiva non se l'aspettava che fosse chiesto che sua moglie uscisse lei stessa a portare in tavola ciò che aveva preparato.
Si vede male. Questo accesso alla tenda in mezzo proprio da Abramo e Sara, in mezzo a loro due. Ecco, un interrogativo, quello che gli angeli pongono ad Abramo, per ribadire una centralità che evidentemente sembra smarrita nel comportamento di Abramo. Come se venisse chiesto ad Abramo ragione di quell'assenza. Di fatto, appunto, noi, quello che sappiamo, sembra il comportamento di Abramo, sicuramente smarrita questa centralità. Dov'è Sara tua moglie? Dico, non tanto perché lei si sia nascosta, perché in realtà non si è nascosta, ma forse perché, ma forse perché tu da troppo tempo, tu Abramo, ma tu, insomma, ognuno di noi, no? Ma forse perché tu da troppo tempo non ti accorgi di un'assenza, oppure non ti sorprendi, non ti sorprendiamo per una presenza, che è la stessa cosa. Pensate quante volte cadiamo in questa tentazione, no? Di non accorgerci di una presenza, cioè di un'assenza, oppure di non sorprenderci per una presenza, che è la stessa cosa. Probabilmente quello che è venuto meno tra Sara e Abramo è proprio questo. È venuta meno questa tensione. E allora sì che quell'attesa diventa un'attesa frustrante. E se la prima questione, appunto, è spiazzante, quella della domanda dove sta la tua moglie, sarà tua moglie Abramo, la seconda prospettiva, se la prima è veramente, oltretutto, ancora più spiazzante. Sara, tua moglie, avrà un figlio. Le due cose che dicono questi messaggeri a Sara Abramo, il primo è un interrogativo ad Abramo, il secondo una sentenza quasi, no? Quello che tua moglie potrà avere, che tua moglie avrà un figlio. Tua moglie Sara, di nuovo virgola, tua moglie, avrà un figlio. Questo è veramente destabilizzante, nuovamente, ma questa volta, capite, con solennità, non è che viene detto, cioè, ah beh, no, diventerete, no, in qualche modo avrete, farete, azione. Qui è sancito una verità, un qualche cosa di inderogabile, di certo, e destabilizzante, incredibile agli occhi dei due sposi, per loro è percepito proprio come un evento contro natura. E difatti il testo, avete sentito, no? Dice siamo belli, siamo avvizziti, addirittura viene specificato, ma lei non aveva neanche più quelle cose che hanno di solito le cose che hanno le donne in tempo di fertilità, cioè proprio ribadisce con forza, insomma, che questa roba qui per loro è un evento contro natura, è fuori dalla logica e quindi fortemente destabilizzante. Loro stessi difatti si definiscono vecchi, avvizziti. Il testo ribadisce con forza questo aspetto anche più avanti, nel capitolo 21, quello che vi ho letto prima. Come dire che quasi Sara rimane incredula anche dopo aver avuto il figlio. No, perché sorride dicendo, certo che se qualcuno l'avesse potuto immaginare, avrebbe riso di noi, no, pensando che noi a quest'età diventassimo genitori. Qui c'è un particolare che adesso Grazia vi rivelerà, che appunto dice molto bene questo essere vecchi da avvizziti. È un particolare del quadro che avete visto qui.
Con la specie di bolla di cerchio che c'è su in alto a destra.
Te lo faccio vedere.
Ecco, lassù. Questa parte che viene, in cui viene narrato quello che sarà l'anno successivo, appunto, in cui i tre angeli vengono rappresentati, tra l'altro anche andando avanti nel libro della Bibbia, a un certo punto gli angeli sono due quando interloquiscono con Abramo, no? Che dall'alto vedono la città di Sodoma. E, ecco, questi due vengono rappresentati mentre sorreggono Abramo, per dire ancora più anziano di un anno, ancora invecchiato, anzi di più di un anno, perché poi questo qua davanti invece è la prefigurazione di quello che sarà poi il figlio Esacco. Ecco, quindi per dire ancora di più Abramo sarà anziano, ma effettivamente è vero, avrà un figlio. Si vede poco.
Fuori davanti.
Se qualcuno dorme noi poi accendiamo la musica. Ecco, tra l'altro un particolare Qua infatti si vede anche, qua sotto viene rappresentata la città, alcune case, no? Sono quando vanno a vedere dall'alto. In particolare è quello che qua e là ci sono delle pennellate di giallo su tutti i personaggi, anche su Abramo prima e anche su Sara mentre porta in tavola, perché come dire, tutta questa tutta la scena è permeata della presenza di Dio, è piena, ricolma della presenza di Dio, no? Questo Dio che è, appunto è quasi un po' come voler dire con le parole di un salmo molto bello che dice Dio è come ombra che ti copre, no? C'è questo Dio che è presente in questa scena, fortemente presente in questa scena, così come è presente nel nostro quotidiano, no? Questa scelta di Chagall di aver spennellato del giallo qua e là un po' su tutti i personaggi per dire che appartiene a ciascuno di loro, attraverso le cose che vivono riescono a sono impregnate della presenza di Dio.
E allora andiamo a tirare le nostre conclusioni, per modo di dire, insomma. E allora la domanda che ci possiamo porre alla fine di questa narrazione è proprio questa. Allora capite che l'amore, l'esperienza affettiva due, l'amore non è forse proprio questo, non è forse proprio questa esperienza qua. È reciprocità, alterità, confronto con quel plurale posto al nostro fianco, ben oltre il protagonismo e l'attivismo di Abramo. Cioè l'amore non si esaurisce nell'attivismo di Abramo, non si compie nell'attivismo di Abramo, non trova la sua pienezza in quel prodigarsi di Abramo. L'amore è qualcosa di più. L'amore è in primo luogo, sembra, noi crediamo che si possa dire dal racconto di Sara Abramo, di questo capitolo 18, l'amore è lotta opposizione alla rassegnazione. Questo è l'amore. Cioè l'amore, possiamo dire, è quella tensione che appunto ci fa permanere con un senso nella condizione dell'attesa. In questo senso l'amore è fecondità. Capite? In questo senso qua. Il figlio non è strumentale all'amore, ma il figlio non esaurisce la fecondità della coppia. La fecondità della coppia precede il generare il figlio. In questo senso l'amore e fecondità, scegliere l'amore e scegliere ciò che ci può apparire impossibile, non solo al di fuori di noi, ma soprattutto dentro di noi, cioè credere fortemente dentro di noi che quell'attesa ha un senso, che l'amore è sostenuto da quella tensione. Che l'amore va custodito dentro un luogo, dentro uno spazio, quella tenda che è emblema dell'intimità. Che senza l'intimità custodita, difesa, alimentata, la nostra storia 2 non ha senso, non ha fondamento, non ha ragione. E quindi non è fecondo. Non esiste fecondità, nel senso più ampio del termine. Non esiste fecondità senza intimità. Allora, qui ci fermiamo oggi pomeriggio, ci fermiamo qua anche perché volevamo lasciarvi un pochino, avere un pochino più di spazio rispetto a questa mattina. Vi suggeriamo che questa mattina è un percorso da fare, l'invito che vi facciamo è questo: prendetevi nuovamente un tempo personale, un pochettino magari più ristretto, se prendete, tanto adesso avete un'ora e mezza, ce l'avete comoda prima di arrivare al tempo dell'Eucaristia. Prendetevi, ecco, vi chiederemo proprio di seguire, ma non perché, semplicemente perché vi diamo delle indicazioni, però vi invito appunto caloroso di seguirle, no, le indicazioni. Provate a fare così, prendetevi un tempo personale, io direi una mezz'oretta, 20 minuti, una mezz'oretta non di più, in cui vi fermate un attimo anche sul, potete rileggere di questo brano, appunto Genesi capitolo 18, la prima parte, quello che prima ho detto, grazie, e fermatevi un attimo sulle cose che adesso vi presenteremo, su alcuni interrogativi che vi presenteremo, individualmente. Poi provate a darvi un tempo insieme. Vi incontrate, vi date un appuntamento, vi incontrate e provate a provate a fare questo, provate a narrarvi reciprocamente quello che vi sentite di narrare all'altro. Lasciate libertà, può darsi che l'altro incominci col narrarvi quello che è stato motivo della riflessione di stamattina, oppure che narri semplicemente, cioè semplicemente che narri il pomeriggio, che narri quello che ha meditato nel pomeriggio. Liberamente, sentitevi liberi di raccontare all'altro quello che avete nel cuore rispetto anche agli interrogativi di stamattina, le prospettive di stamattina, gli interrogativi di oggi pomeriggio e le prospettive di oggi pomeriggio. Fatelo però dandovi un tempo prezioso di reciproco ascolto, cioè mettetevi in una condizione in cui non interrompete l'altro, in cui vi proibite interrompere l'altro, lasciate che l'altro vi racconti quello che si sente di raccontare, insomma. E soprattutto la cosa importante, non entrate in una disquisizione su ciò che ascoltate. Lasciate raccontare l'altro, poi raccontate voi, e non commentate reciprocamente il racconto dell'altro. Non entrate, tantomeno, in una... Ascoltate e basta, e poi vi prendete ancora, magari vi lasciate uno spazio, quindi una mezz'oretta per fare questo lavoretto, e poi vi prendete ancora uno spazio, un quarto d'ora, vi fate una passeggiata, e poi andiamo a celebrare l'Eucaristia insieme alle 6. Ecco, sperimentate questa cosa, molto semplice, ma datevi questo tempo prezioso. Prima personale, mettetevi in una corrispondenza in cui riusciate magari anche a vederlo, non suggerimento, fermatevi, sedetevi, guardatevi uno in faccia all'altro, non camminate a fianco, ma mettetevi uno di fronte all'altro, trovate un angolino dove riuscite a fare questo, nel muretto di davanti, così si fa. Possiate guardarvi e fate queste esperienze in cui l'altro parla e voi state in silenzio e poi vi scambiate delle parti e poi vi alzate e vi andate a fare una bella passeggiata e lasciate un po' decantare un po' le cose che avete ascoltato. Allora, vi invito alla riflessione sul capitolo 18, appunto la prima parte del capitolo 18. L'amore vive di azioni fortificanti nelle quali risuonano imperative le parole dove l'altro. Dove l'altro? Dove sta? Se volete fermarvi su questo interrogativo, è importante che voi ve lo chiediate rispetto all'oggi. Dove è l'altro oggi nella mia vita? Se il Signore ci pone questa domanda, Maria, Giovanni, Filippo, Stefano, dov'è la tua compagna, la tua sposa? Dov'è l'altro? Quante volte Dio fa questa domanda? La fa Adamo, la fa Caino, la fa ad Abramo. Dov'è l'altro? Che fine ha fatto? Proviamo a lasciarci interpellare da questa domanda e vediamo che cosa. Oddio, lo sono sempre bene.
Ho domandato alla persona giusta, dove sono i miei genitori?
Lasciate liberamente emerge dal vostro cuore, provate a percepire che cosa emerge dal vostro cuore rispetto a questa domanda. Dov'è l'altro? Che risposta date a questa domanda? Spesso presi dal nostro fare, dov'è? Dove è finito l'altro? Il nascondimento è la grande tentazione dell'amore. Nascondersi. È la grande tentazione dell'amore. Che nome hanno i nostri nascondimenti? Quando ci nascondiamo? L'altro magari non lo vediamo, non sappiamo dov'è, anche perché noi ci siamo nascosti bene. L'altro magari si è anche nascosto, per carità, ma magari anche noi ci siamo nascosti. Nasconderci un po'... la tentazione, l'ambiguità dell'amore. Ma quella domanda di Dio può forse risvegliarci da un torpore. Dov'è l'altro? Dove sta l'altro? In questo tempo della mia vita, oggi. Allora concludiamo con questa immagine. Allora, contestiamo un attimo questa immagine. Ah, abbiamo messo ancora, che abbiamo promesso le parole di Gorz. A me sembrano, mi sembravano alla fine di questa storia, cioè di questa storia, di questo racconto di Genesi 18, dove appunto l'attesa come motivo di speranza è iscritta nella storia di un uomo e una donna anziani. È molto forte questa immagine in cui si viene ribadito nel testo che loro sono vecchi, appizziti. Ed è bello che tutto questo sia l'insegna della dimensione dell'attesa da cui siamo partiti. Quante volte mi diceva, vabbè, ma ormai insomma, siamo arrivati, abbiamo un lavoro sicuro, abbiamo i figli ormai cresciuti, abbiamo la casa, la sicurezza economica. Cosa attendiamo ancora? Cosa aspettiamo ancora? E non è questa la prospettiva che deve animare la nostra vita, che può animare. E allora, questo André Gorz, non so se avete presente la sua storia, di questa sua compagna, c'è un libretto che vi lascio scoprire, poi se qualcuno lo vuole leggere, la storia di questo uomo e di questa donna. Si intitola Lettera a D, che poi è la sua donna, Storia di un amore. Una storia che ha fatto molto scalpore 2 o 3 anni fa, perché appunto per una vicenda legata alla fine che hanno fatto questo uomo e questa donna insieme. E André Gorz appunto all'inizio e alla fine di questo libro, all'inizio e alla fine di questo libro, scrive queste parole che io vi ho riportato qua, che mi sembrano molto belle. Stai per compiere 82 anni, sei rimpicciolita di 6 centimetri, non pesi che 45 kg e sei sempre bella, elegante e desiderabile. Sono 58 anni che viviamo insieme, io ti amo più che mai. Porto di nuovo in fondo al petto un vuoto divorante che solo il calore del tuo corpo contro il mio riempie. Ecco, io la trovo veramente una descrizione meravigliosa. Capite, questa è l'intimità, questa è la fecondità di un uomo e di una donna. Questa è la fecondità di un uomo e di una donna. Questa è la tenda di Sara Abramo. Questo è ciò che è generativo di vita. Questo è la genitorialità che siamo chiamati a vivere tutti. Questa è la genitorialità a cui siamo chiamati. E allora, per contemplare con un'immagine queste bellissime parole di Gorz, lasciamoci condurre appunto da questa immagine che si tratta di Chagall.
Solo 2 parole, perché non voglio dire molto di questa, e voglio che ciascuno vada a cogliere qualche aspetto che più colpisce. Rappresenta una donna, in questo caso, dietro queste sbarre di una finestra dove c'è del blu, del buio, che tende con una mano a questo nucleo invece dove il colore è rosso, il colore dell'amore. È come se volesse arrivare a prendere un pezzettino di quel cuore, dell'amore, ma è un po' come il macigno, no? Che ho visto ieri stamattina dalla finestra, cioè l'impedimento è in questo caso sono le sbarre. Ed è un voler prendere un po' di questo nucleo, perché è un intuire che attraverso questo amore è possibile arrivare a un desiderio più grande che il desiderio di Dio. Ecco, allora io non voglio aggiungere appositamente altre parole, perché penso che sia uno di quei quadri da cui si può attingere ciascuno per sé, chi si identifica più qua, chi più qua, chi con la volontà di elevarsi a Dio, chi fatica a vedere la presenza di questo minimo candelabro che dice comunque, ecco, è possibile illuminare anche queste sbarre, no? questo stato di immobilità, di staticità, quasi di prigionia, no? Ecco, quindi lascio che preferisco così, che ciascuno la guardi e colga qualche cosa per sé.
Thank you. Thank you.